Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.
Bentornati amici di Radio Bianconera, mercoledì 12 maggio 2021, giorno dedicato a Generazione Urrà, il programma che vive sulla storia, ma oggi invece torneremo invece più sull'attualità, ci togliamo un po' dalla storia, anche se con il primo ospite che sentiremo tra qualche minuto faremo un piccolo tuffo nel passato, ma oggi quello che conta è soprattutto il presente, anche se ci sarebbe già da guardare molto al futuro, ma purtroppo il futuro più che mai in questo momento è legato al presente, legato alla partita di questa sera, questo match a Sassuolo, terzultimo match di questo campionato. Io non so voi, francamente mi sembra di essere ritornati a 10 anni fa, a quel 2011, in quando non vedevamo l'ora veramente che finisse la stagione, una stagione che era andata piuttosto male, anche se magari per motivi diversi rispetto a questa, perché lì era una Juve che doveva proprio ripartire, far partire un nuovo ciclo. Invece qua siamo alla fine di un ciclo, ma non si vede l'ora che finisca questo obiettivo rispetto a quel 2011. Però le cose sono un po' diverse, perché in quel 2011 non c'erano più obiettivi da raggiungere, a meno che una qualificazione in Europa League, anche se poi abbiamo visto che con il senno di poi possiamo dire che il non essere entrato allora nelle coppe europee fu magari non determinante, ma sicuramente importante, perché poi nella stagione successiva, nelle mani di Antonio Conte, quella squadra, senza doversi tra virgolette distrarre con le coppe europee, riuscì a fare una cosa strepitosa, una cavalcata incredibile che la portò allo scudetto, quello che poi ha aperto il ciclo che si è invece chiuso proprio in questi giorni, il ciclo quantomeno delle vittorie in campionato. Adesso invece ci sarebbe un obiettivo importante, perché c'è ancora questo posto in Champions da riuscire a portare a casa, francamente impresa che sta diventando veramente molto difficile, e quello che è successo ieri sera certo non aiuta. La vittoria del Napoli netta contro l'Udinese, non che ci si aspettasse grandi notizie dalla partita del San Paolo o dello stadio Maradona, almeno io francamente credevo difficile che il Napoli potesse perdere punti, anche se non più di 2 settimane fa aveva pareggiato in casa col Cagliari, ma un conto è affrontare un Cagliari che si giocava la salvezza, quindi anche solo portare a casa un punto da Napoli era un obiettivo importante, un conto è affrontare un Udinese che invece la sua stagione l'ha poi finita, anche se poi abbiamo visto che affrontare l'Udinese che non aveva obiettivi, la Juve ha sofferto e ha sofferto molto non più di una settimana fa. Quindi questione di stimoli, gli stimoli la Juve dovrebbe averne per cercare di puntare a quest'ultimo obiettivo. Però francamente, vista la prestazione contro il Milan, ma anche quella contro l'Udinese, contro la Fiorentina, diventa difficile, forse come ha detto Pirlo, sperare che le cose possano succedere all'improvviso. Lui ieri in conferenza stampa ha citato quel Milan-Liverpool di Champions League, della finale di Champions League, quando il Milan avanti 3-0 perse poi una Champions che sembrava già in mano, ma lì successe qualche cosa probabilmente di assolutamente fuori dal reale, fuori da qualsiasi previsione. Quindi magari dobbiamo attaccarci a queste cose qui. Certo, il fatto di non avere più il destino nelle proprie mani non aiuta a puntare a questo obiettivo grosso. Bisognerà sempre sperare in qualcosa di importante, qualcosa di diverso. Allora entriamo nel vivo di questa puntata, perché adesso noi stiamo parlando delle situazioni che non sono granché positive con quello che abbiamo vissuto domenica, ma invece c'è chi questo ultimo weekend l'ho passato in maniera molto positiva, anzi molto importante, perché ha avuto una svolta importante nella sua vita. Mi fa piacere avere qui ospite a Generazione Urrà per questa prima parte Matteo Gerbaudo. Ciao Matteo.
Ciao, ciao Fabio, ciao a tutti i radioascoltatori, buongiorno.
Matteo, diciamo perché è stata un weekend importante per te, perché sei diventato papà, congratulazioni Matteo.
Grazie, grazie, weekend fantastico, il 9 è nata mia figlia Vittoria e il 10 il mio compleanno e Martina, la mia ragazza, non poteva farmi il regalo più bello.
Eh sì, e tra l'altro è nata nel giorno della festa della mamma, quindi avete veramente festeggiato alla grande.
Tutto, non ci siamo fatti mancare niente questo weekend, hai ragione.
Avete fatto l'unplane. Matteo, tu hai compiuto gli anni, 26 anni, tra l'altro sei, diciamo così, molto, molto giovane se guardiamo, perché guardiamo le generazioni di oggi, non è proprio così consueto essere genitore a 26 anni, ma tu fai parte di quella categoria di calciatori che invece è più normale, dai, essere papà a quell'età lì.
Sì, sono cambiati i tempi, diciamola così, adesso c'è un po' più di fretta, diciamo, ecco. Però io penso che alla fine... Ora ridiamo e scherziamo, però alla fine poi ognuno deve fare quando se lo sente, certo. Quando pensa sia il momento più giusto per la coppia. E io e Martina stavamo insieme da 10 anni, ecco, quindi era arrivato un momento, era arrivato secondo noi il momento giusto, e quindi abbiamo deciso di provarci e è andata bene, ecco. Alla grande.
Hai fatto bene a sottolineare questo fatto, giustamente poi la situazione è molto soggettiva, appunto dicevi tu e la tua compagna Martina, siete insieme da 10 anni, quindi già lei veniva in tribuna a vederti quando tu eri ancora nel settore giovanile, eri ancora in primavera.
Ecco. Ero esattamente giovanissimi, no, allievi regionali.
Ecco.
Alla Juve, ovviamente non sapevamo ancora cosa ci aspettava, ecco, perché avevamo 15 anni, eravamo nel fiore dei nostri anni, ecco, diciamo così. Però iniziamo a vedere le prime partite. Ricordo la prima partita che ha visto, non era una partita tanto a caso, era un derby, quindi ha scelto proprio una partita leggera per iniziare. Però insomma, sono bei ricordi che ci portiamo dietro. Sicuramente porteremo poi, racconteremo poi ai nostri figli, a nostra figlia adesso, adesso vedremo poi se col tempo arriverà una seconda figlia, ora godiamoci questa.
Ma infatti.
Esatto, e quindi vedremo, ma sicuramente le racconteremo un sacco di cose.
Ecco, perché di tempo per avere altri figli ne avete tanto, Matteo, anche perché io e te ci siamo anche parlati spesso, abbiamo avuto anche l'occasione, il piacere di intervistarti in altre situazioni, ed era proprio emerso in queste chiacchierate come proprio il tuo percorso in settore giovanile era stato proprio di crescita negli ultimi anni, tra gli allievi in su avevi fatto l'esplosione. Allora evidentemente anche questo fatto qui di essere, diciamo così, di vivere questa situazione fuori dal campo che ti rasserenava, magari ti ha anche aiutato in questo.
Guarda, probabilmente sì, è una chiave di lettura positiva. Sicuramente aver avuto una stabilità emotiva anche extra calcistica importante così può avermi dato una mano a trovare poi quella che è la serenità all'interno dell'allenamento e poi del campo. Sì. Del campo la domenica, può essere come no, non ho la controprova, io voglio pensare di sì, quindi mi piace essere romantico, lo sai, romantico sia calcisticamente che extra calcio, e quindi mi piace pensare che sia stato un fattore positivo, sì.
Beh, diciamo che per fare una battuta non hai dovuto farti tutte queste uscite di andare in discoteca a cercarti la ragazza,
no,
perché ormai
no,
ce l'avevi
lì. Ma poi non sono neanche poi un tipo da discoteca, cioè ci sono andato, ci vado, ma non è un ambiente, non cercherei, certo, mai l'amore della mia vita, ecco. Dai. Diventerebbe molto, molto squallido.
Infatti. Matteo, mi hai fatto veramente pensare, perché proprio pochi giorni fa credo di aver trovato una vecchia intervista, si riferiva all'inizio degli anni 80, quando tu non eri ancora neanche nato, un'intervista, ovviamente. Una vecchia intervista di Paolo Rossi, l'indimenticato Pablito, che purtroppo ci ha lasciato pochi mesi fa, in cui raccontava proprio che al suo rientro alla Juve, parlavamo degli inizi anni 80, Boniperti gli aveva suggerito: sposati presto così ti sistemi. Quindi evidentemente già allora, ma forse in quegli anni lì, Boniperti, quasi tutti quei giocatori lì di quell'era erano sposati, erano tranquilli. Allora volevo chiederti che se questo aspetto qui aiuta anche dal punto di vista calcistico, perché dicevamo prima che sono tantissimi giocatori giovani. A me viene in mente anche per esempio Claudio Marchisio, lui ha fatto un po' il tuo stesso percorso, è diventato, certo, papà giovanissimo.
Ma guarda, Non ti nego che trovare comunque una stabilità emotiva ti porta a non avere la testa altrove. Poi ovvio ci sono modi e modi, nel senso, certo, ci sono anche ragazzi che invece hanno bisogno di sentirsi liberi, mm-hmm, e magari mi viene da pensare a quelli un po' più estrosi calcisticamente, certo, parlando, che però vogliono essere anche estrosi nella vita, quindi divertirsi, pensare a divertirsi, perché ognuno poi ha, come ho detto prima, ha il suo tempo e deve essere bravo lui a capire quando è il momento giusto. Sicuramente però sono convinto che chi pensa di aver trovato l'anima gemella, diciamo che non deve secondo me perdere più tanto tempo,
certo,
ecco. Perché se pensi di aver trovato quella giusta, è difficile poi ritrovarne un'altra che potrebbe essere quella giusta.
Matteo, visto che mi dicevi prima che l'avevate deciso insieme, tu e Martina, di diventare genitori a quest'età giovane, ha contribuito un po' anche la stabilità che hai trovato in quest'ultimo anno? Perché ricordiamo, tu sei approdato a Mantova in una sistemazione un po' più vicina a casa rispetto alle ultime che avevi trovato. Com'è stata quest'ultima stagione appunto in maglia del Mantova?
Allora, sicuramente avvicinandoci a casa abbiamo anche avuto una certa serenità nel scegliere. Sia per aiuti vari da parte dei genitori che comunque per vicinanza della casa, appunto. L'annata poi è stata vissuta con la gravidanza, perché, certo, l'abbiamo scoperta a ottobre e di conseguenza è stata un'annata fantastica, dove ho scoperto cosa vuol dire essere padre, ed è un'emozione indescrivibile. Il tutto raccolto in 9 mesi di gravidanza fantastici, passati nel migliore dei modi con Martina, la mia compagna.
Sì. L'ambiente Mantova com'è, Matteo?
Ma allora, guarda, nonostante l'assenza dei tifosi allo stadio, come sì, per leggi ovviamente, per causa forza maggiore, è così, sono comunque tifosi che ci tengono tanto. E l'unico mezzo che hanno in questo momento per poter farsi sentire e vedere probabilmente sono i social.
Sì.
E dai social un po' di mugugni ci sono, perché poi magari ci sono anche quei tifosi che vorrebbero sempre,
chiaro,
di più, però è anche vero che ho letto anche molti apprezzamenti da parte di molti, e non può che farti piacere. È normale che Mantova è una piazza storica,
sì,
l'ho sempre detto, è una piazza che va rispettata e che merita il rispetto. Noi l'anno scorso, scusami, i colleghi che hanno portato il Mantova in Serie D, in Serie C, hanno fatto una cosa grandiosa e hanno riportato il Mantova nel calcio che gli spetta. Uh-huh. Noi penso assolutamente di poter dire che invece abbiamo fatto un'altra cosa grandiosa, ovvero quella di confermare intanto la categoria, sì, e far vedere a tutte le squadre, dalla prima all'ultima classificata, che non fa mettere i piedi in testa da nessuno in nessun caso. Quindi è anche un po' quello che i tifosi ci hanno voluto trasmettere, ovvero di onorare la maglia. Si può vincere, si può perdere, ma dipende sempre da come lo si fa. E se si onora la maglia, al tifoso questo piace. Quindi penso che quest'anno l'abbiamo dimostrato ampiamente.
Allora, diciamo che quest'anno è stato seminato per riuscire poi a raccogliere nei prossimi anni, sperando appunto che ci sia di nuovo il pubblico allo stadio, perché tu sei uno di quei calciatori che secondo me si esalta con il pubblico e un po', magari invece col vuoto un po' meno, dai.
Beh, sicuramente è l'augurio che ci facciamo tutti quanti, noi, sì, giocatori di calcio. Perché veramente non, a parte che non se ne può più sentire,
sì,
le urla dei mister, diciamo la verità. No, scherzi, sì, a parte, certo, però ovviamente il tifo fa la differenza. E ci sono state partite in casa che magari abbiamo perso all'ultimo minuto e avremmo potuto vincere, o addirittura pareggiare, o addirittura vincere, oppure ci sono state partite dove non abbiamo manco strusciato il pallone, però col tifo, con l'aiuto, col supporto dei tifosi, con, con le grida e gli incitamenti probabilmente sarebbero andate anche a finire in maniera diversa.
Matteo, allora dai, ci prendiamo gli ultimi minuti per parlare un po' di Juve. Chiaramente tu adesso sei distante, giustamente un professionista pensa più alla sua squadra, ma so che una fetta del tuo cuore è ancora bianconera, partendo un po' dalla partita di questa sera, che tra l'altro, se non sbaglio, Sassuolo per te ha un po' un significato particolare nella tua carriera. Mi sembrava di aver visto un post che proprio tu ricordavi proprio Sassuolo, ma Sassuolo come città.
Sì, ah, se ti riferisci al post, era quando allievi nazionali feci una delle mie prime tribune nel mondo della Juve. Non mi era mai successo di andare in tribuna per scelta tecnica ed ero completamente spaesato, non me ne capacitavo. Poi arrivò il padre di un mio compagno, che comunque è un allenatore professionista e ha allenato anche in Serie A, quindi tanto sprovveduto non era. E mi ha fatto un discorso che mi diede una forza incredibile, poi supportato dai genitori, dalla compagna in quel momento, dalla famiglia, dal fratello che anche lui gioca a calcio, ha giocato a calcio alla Juve anche lui, mi ha dato la forza di ritrovare l'energia giusta per ripartire e da lì in poi non essere completamente essere un protagonista come gli altri compagni. Quell'anno lì fu molto particolare, fu il primo anno di Conte per esempio, quindi anche le prime convocazioni in prima squadra per gli allenamenti, quindi il confrontarsi con giocatori stellari, conoscere il proprio idolo, Marchisio, quindi diciamo che fu un anno molto particolare. Per quanto riguarda la Juve di oggi, ci sarebbero tante cose da dire, bisogna capire da che parte si sta. Questa è una cosa che io dico a tutti, sia al bar che in spogliatoio che a casa con gli amici. Bisogna capire da che parte stare, perché se stai dalla parte della Juve la ami anche quando perde, questo parla al Matteo tifoso. Se parla al Matteo calciatore, è normale che dice che ci sono tanti problemi. E per la Juve forse è un problema, e per la Juve è grave, perché arrivi da un periodo dove problemi non ce ne sono stati, anzi, e quindi non te ne capaciti, forse non sei neanche più abituato a vivere queste situazioni qua. Poi invece c'è un'altra parte di me che dice, conoscendo Pirlo giocatore, avendolo conosciuto giocandoci, allenandomi con lui, mi viene da pensare e dire, questo di calcio ne capisce, perché ragazzi non è che non ne capisce, anzi ha bisogno di tempo, e non il tempo che magari si chiedeva a Sarri, che erano quel 6 mesi o anche solo quell'anno di tempo per capire e far capire ai giocatori qual era il suo tipo di gioco. A Pirlo serve proprio l'esperienza, ed è per questo che l'idea di Pirlo era nata come Under 23, perché? Perché all'Under 23 puoi permetterti di sbagliare, puoi permetterti di avere quel tempo necessario che ti serve per rodare la tua tecnica, rodare la tua tattica, rodare i tuoi pensieri, le tue conoscenze calcistiche. Era la sua prima esperienza calcistica da allenatore, quindi l'Under 23 probabilmente era la scelta, la soluzione perfetta a lui.
Diciamo che dai, Matteo, anche
trovarsi.
Vai pure.
Scusami, trovarsi catapultato nella prima squadra con dei giocatori top, tra Ronaldo, Dybala, De Ligt, Bonucci, Chiellini, Buffon e quant'altro, non è facile, pur essendo stato loro compagno, non è facile, quindi io penso che la Juve debba proseguire con Pirlo se ha avuto quest'idea qua, di ricostruire un ciclo nuovo e vincente. È chiaro che però la società, d'altro canto, però deve mettere nelle condizioni Pirlo di potersi esprimere al massimo, quindi con dei giocatori che sappiano portare in campo le idee di Pirlo.
Eh sì, Eh sì, anche perché poi tu di allenatore te ne intendi, anche perché sei cresciuto in casa con un allenatore.
Scusa, non ho sentito, è andata via la voce.
No, vi dicevo, tu vuol dire di allenatore anche te ne intendi, perché sei poi cresciuto in casa con un allenatore che era tuo padre, quindi, quindi queste, questi argomenti li sai.
Sicuramente fa quello anche, sì.
Matteo, prima quando Vittoria sarà un po' più grande avrai tanti racconti, allora mi viene già solo in mente il fatto che tre dei personaggi che oggi sono sulle prime pagine dei giornali, quindi Antonio Conte, Andrea Pirlo che hai citato tu, o Gigi Buffon che ieri ha ufficializzato che chiuderà la sua avventura alla Juve, tu ci hai diviso lo spogliatoio, dai, di ricordi, di bei ricordi da raccontare poi a tua figlia, ne avrai tanti.
Allora, guarda, a me fa sempre piacere raccontarli perché sono aneddoti e pezzi di vita che mi hanno emozionato. Intanto primo allenamento con la prima squadra ero in estasi, veramente. Non ci sono altri aggettivi. Sicuramente quello è un racconto che le farò. Però probabilmente quando sarà più grande inizierà a capire che anche il papà gioca a calcio, certo. Quindi vivo delle emozioni particolari, sicuramente il gol allo Juventus Stadium in finale di Coppa Italia, la vittoria allo San Paolo, racconterò degli aneddoti con questi grandi giocatori, Buffon quando prima della partita con l'Inter parlò alla squadra facendo capire che non era una partita qualsiasi, ma era una partita che valeva 18 punti, non 3. che poi tra l'altro i compagni recepirono perché poi la domenica, il giorno dopo, vinsero 1-0, 2-0, non mi ricordo. Poi le racconterò probabilmente di quando, del passaggio in cui Conte da ragazzo che mi chiamava ragazzo, certo, vieni qua, fai quello, a Gerba, ecco, esci qui, fai così, fai cos'ha. E questo è quanto, cioè, ne ho tantissimi di aneddoti e però me li tengo anche un po'...
Eh beh, giustamente.
Custoditi, ecco, ben custoditi perché sono cose che veramente emozionano.
Di sicuro, dai, da Conte ti sei ispirato, perché anche la figlia di Antonio l'ha chiamata Vittoria. Vedo che è un nome che sta anche molto diffuso, visto anche un'altra coppia di amici che proprio ieri sono diventati genitori, l'hanno chiamata Vittoria. È un momento di tante vittorie, ecco, speriamo che ci siano anche poi sul campo.
Quello sarebbe fantastico, devo dire la verità. Ma io, la scelta che ho avuto io di chiamare Vittoria, sì, assieme alla mia compagna, è legata non solo all'aspetto, certo, calcistico, ma anche all'aspetto extra calcio. Infatti. Arriviamo da un periodo dove appunto il Covid ci ha comunque segnato, nel bene e nel male. E obiettivamente quella che è arrivata, cioè la notizia della gravidanza, è stata poi una vittoria vera e propria. E quindi abbiamo avuto questo pensiero di chiamarla Vittoria, quindi ci è venuto praticamente naturale chiamarla Vittoria.
Infatti. Matteo, siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento, allora ancora congratulazioni da parte mia, da parte di tutta Radio Bianconera, inizia questa nuova fase della tua vita da genitore, io ti faccio anche il grosso in bocca al lupo per il proseguimento della carriera da calciatore, che tu possa continuare a progredire, arrivare in palcoscenici anche più importanti di quella della Lega Pro, perché so che tu te lo meriti. Grazie tante, Matteo, in bocca al lupo,
grazie,
per tutto.
Grazie Fabio, grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a Radio Bianconera, è stato un piacere.
Grazie mille Matteo.
Grazie.
E con questa piacevole chiacchierata con Matteo Gerbaudo, neo papà, giocatore del Mantova, chiudiamo qui la prima parte di Generazione Urrà. Nella seconda invece ci avviciniamo un pochino alla partita di questa sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo, guarderemo un po' di almanacco, torneremo un po' a vivere un Sassuolo-Juventus del passato. Chiaramente mi piacerebbe leggere anche altri messaggi, qualcuno ne è già arrivato al 340-54-25-324.
Generazione Urrà.
Bentornati, seconda parte di Generazione Urrà, come promesso dopo aver avuto questa bella chiacchierata con Matteo Gerbaudo, ex giocatore della primavera della Juventus, ma di tutto il settore giovanile, perché lui ha fatto proprio tutta la trafila partendo da quando era piccolo fino ad arrivare in primavera, di cui è stato anche capitano e ha anche contribuito a far vincere una Coppa Italia, l'ha raccontato proprio Matteo a Napoli contro il Napoli. Iniziamo adesso la marcia di avvicinamento rispetto alla partita di questa sera, e parto con un messaggio che, visto che ci ha scritto il nostro amico Renato poco prima della pausa, dice: se dovessimo ripartire dall'Europa League con una squadra giovane senza top player, l'unico allenatore adatto mi sembra Gasperini, che ha iniziato la sua carriera alla Juventus e tra l'altro porterebbe un gioco più moderno rispetto ad Allegri. Pirlo potrebbe partire dall'Under 23 a cui era già destinato. Intanto mi fa piacere che tu, Renato, mi citi Gasperini, perché poi rientra un po' il discorso anche con quello che abbiamo affrontato con Matteo Gerbaudo, perché Gasperini ha proprio come Matteo questo percorso nel settore giovanile, anzi doppio percorso nel settore giovanile, sia da giocatore negli anni 70, quando ha iniziato proprio dalle giovanili bianconere. Lui è di Grugliasco, quindi proprio a due passi da Torino ha iniziato e ha giocato nel settore giovanile, arrivando fino in primavera, prima poi di lanciarsi nella sua avventura, e poi come allenatore, fino ad arrivare anche qui alla primavera, dove aveva già iniziato a raccogliere risultati importanti, tra uno su tutti la vittoria del torneo di Viareggio. Poi da lì è partito, da Crotone in avanti, ha fatto un'escalation importante arrivando proprio all'Atalanta. Se possa essere l'uomo giusto, non, francamente sì, dal punto di vista per tutto quello che hai detto tu, per il fatto che punta sui giovani, che potrebbe dare una ventata, un gran gioco, potrebbe essere un nome papabile. Credo che lui, oltretutto, ha sempre avuto l'anima bianconera fin quando è stato qui e si è visto più volte. Non so francamente se potrebbe far bene, perché ci sono tanti fattori che lo dovrebbero aiutare, la società e tutto. Purtroppo l'esperienza che ha avuto all'Inter non è stata positiva dal suo punto di vista, nel senso come ambiente, perché ha avuto un ambiente che non lo ha certamente aiutato, e lui non è riuscito a lasciare il suo imprinting. Quindi certamente ci sono determinate condizioni se dovesse arrivare Gasperini qui. Per quanto riguarda la seconda parte, francamente ci credo poco. Vedere Andrea Pirlo tornare all'Under 23 sarebbe veramente un passo troppo rilevante. Credo che non lo farebbe mai. Io francamente non so, credo chiunque di noi si metta nei panni di Andrea Pirlo dopo un anno a stagione così, chiaramente. Poi ho sentito anche commenti domenica sera di personaggi eminenti come Fabio Capello, tipo Alessandro Del Piero, che qualcuno alla domanda dice: ha fatto bene ad accettare un'occasione del genere? E dice: un'occasione del genere ti capita una volta nella vita e devi riuscire a cogliere, che poi la cosa ti vada bene o male. Lì purtroppo lo dirà solamente il tempo. Purtroppo, almeno fino ad arrivare oggi, no, non è andata molto bene, anzi direi che è andata piuttosto male l'esperienza di Andrea Pirlo, con tutte le attenuanti, quelle che ha spiegato anche Matteo. Ma da qui a fare un passo indietro e andare nell'Under 23, anche per quello che è stato il percorso di Andrea da giocatore, io francamente non ce lo vedo. E quindi secondo me è un'ipotesi da scartare, ma ripeto, è un'opinione personale per come vediamo Andrea Pirlo. Se poi invece Andrea Pirlo deciderà in maniera molto umile di decidere di fare questo passo indietro e partire dall'Under 23 per ripartire, allora sarà una decisione sua. Però ripeto, secondo me è molto molto difficile. Vediamo allora questa partita di questa sera a Sassuolo, partita appunto che si gioca il 12 maggio. È abbastanza inusuale la data del 12 maggio rispetto a alle ultime stagioni, tanto che appunto nel ciclo dei 9 scudetti la Juve ha giocato una sola volta il 12 maggio, tra l'altro nel 2019, quindi storia di 2 anni fa. Non andò benissimo, però la Juve era già campione d'Italia, era l'ultima Juve di Massimiliano Allegri, anzi credo che sia proprio una delle ultime partite di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve, e la Juventus perse 2-0 in casa della Roma, la Roma allenata da Claudio Ranieri, e quindi non andò benissimo, ripeto, ma la Juve era già campione d'Italia, aveva festeggiato già il campionato 2 settimane prima, anzi 2 o 3 settimane prima, quindi era già ampiamente a posto. Quindi quella partita non andò benissimo, quel finale di stagione no, diciamo così, non è stato indimenticabile. Gli stimoli, ecco, prima avevamo parlato di stimoli, quella Juve non aveva proprio più stimoli, perché già campione d'Italia, eliminata dalla Champions. In più c'erano voci contrastanti sul, proprio sullo stesso Massimiliano Allegri, se sarebbe o no rimasto nella stagione successiva. In altre partite la Juve riuscì a non perdere, mi riferisco al derby, nella partita di Milano contro l'Inter, mi riferisco anche a quello contro l'Atalanta, visto che torniamo a parlare di Gasperini, e quello che sarà la finale di Coppa Italia. Invece a Roma andò piuttosto male, soprattutto nel finale, quando la Juve prese due gol, uno di Florenzi e uno di Edin Dzeko. Quindi il 12 di maggio non è legato a questo, diciamo così, a questo bel ricordo, ma sarebbe stato più bello oggi andare a Reggio Emilia contro il Sassuolo e andare a giocarsi una partita senza obiettivi, nel senso che l'avremmo sarebbe stato bello averlo già raggiunto questo obiettivo, ma non è purtroppo non è stato così. Magari guardiamo invece più che della questione temporale la questione proprio proprio della location, perché comunque Reggio Emilia quest'anno ha già lasciato un ricordo positivo alla Juventus, perché ricordiamo che proprio allo stadio lo stadio del Giglio, lo stadio appunto dove si gioca il Mapei Stadium, perché è il nome che ha preso lo stadio di Reggio Emilia, la Juventus ha portato a casa quello che fino adesso è l'unico trofeo della stagione, se vogliamo chiamarlo così, però siccome la Supercoppa italiana era un trofeo, un obiettivo stagionale, la Juve l'ha portata a casa. Tra l'altro quella partita contro Napoli, anche se non era stata la miglior prestazione stagionale, la Juve aveva messo sotto il Napoli di Gattuso, che invece in questo momento è avanti in classifica rispetto ai bianconeri. Quindi diciamo che ci aveva portato bene. E poi ricordiamo che tra una settimana lo stesso stadio sarà poi teatro anche della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, quindi vediamo se almeno da quel punto di vista può portarci fortuna, anche se io continuo a pensare che la fortuna bisogna riuscire ad essere bravi a portarla dalla propria parte, e se le prestazioni sono quelle che abbiamo visto nelle ultime settimane, nelle ultime partite, diventa anche difficile poi attaccarsi alla fortuna se questa fortuna non riesce a portarla dalla tua parte. Basta vedere anche solo un episodio della partita di domenica contro il Milan: ti danno un rigore contro netto, perché quello era rigore netto, Szczęsny lo para, avevi tutta la possibilità di ribaltare una partita che si era messa male, e purtroppo se non sei in grado di farlo poi diventa tutto più difficile. Andiamo a guardare invece un po' la storia di Sassuolo Juventus. Chiaramente stiamo parlando di una storia molto 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 recente, perché il Sassuolo ha fatto la sua comparsa nel campionato italiano di Serie A solamente negli ultimi 10 anni, anzi la prima volta che ha messo piede in Serie A è del 2013, quindi stiamo parlando di appena 8 anni fa. Chiaramente il Sassuolo è una di quelle realtà che sono venute fuori nel tempo. Ho sentito molti elogi meritatissimi in questi anni per il lavoro fatto dal Sassuolo. Ho sentito anche qualcuno, visto che si parlava di Superlega, parlare di Sassuolo come una delle favole moderne. Sì, sono d'accordo in parte. Ricordiamo sempre che il Sassuolo però ha fatto il suo grande balzo dalla C2 alla Serie A, perché alle spalle aveva un gruppo fortissimo come la Mapei, un grande uomo di sport, oltre che essere un grandissimo imprenditore, che era Giorgio Squinzi, che è stato anche presidente di Confindustria. Quindi stiamo parlando di un grandissimo personaggio al di fuori del calcio, ma con una grandissima passione. Basta vedere quello che la Mapei di Squinzi ha fatto nel ciclismo, dove per anni ha dominato con la sua maglietta, con la maglia della Mapei Corse, hanno gareggiato grandissimi campioni e aveva lasciato un imprinting importante in quel mondo, e sicuramente lo ha trasferito, certi valori sono stati trasferiti nel mondo del calcio. E non a caso il Sassuolo, nel momento in cui nel 2013 ha messo piede in Serie A, da lì non si è più mossa ed è sempre rimasta in Serie A, qualche stagione magari balbettando un po' di più, come era successo soprattutto nel primo anno, quando il Sassuolo ha rischiato di tornare subito in Serie B. Invece ha resistito, e poi invece man mano negli anni è migliorata, è cresciuta. Abbiamo visto anche l'anno scorso i grandi passi avanti che ha fatto la squadra quando è arrivato Roberto De Zerbi sulla panchina. Basta anche solo ricordare le due partite contro la Juve. L'anno scorso la Juve di Maurizio Sarri non è riuscita a battere il Sassuolo, sono usciti due pareggi nelle due partite. La partita di Reggio Emilia me la ricordo bene, perché arrivò proprio a ridosso della partita contro il Milan in campionato, perché poi c'era questa situazione che era molto simile a, a quella di quest'anno. Arrivava dopo la partita contro l'Atalanta, ma noi avevamo già buttato via quella partita contro, contro il Milan. La Juve era in difficoltà, tanto che non bastò neanche andare in vantaggio di 2-0 per mettersi a posto. La Juve si trovò dal 2-0 al 3-2 sotto e poi riuscì a pareggiare nel finale, uno di quei punti che proprio nel finale, quando la Juve non stava più in piedi, ma erano quasi tutte le squadre dopo il ritorno in campo, dopo il lockdown, riuscì a portare a casa un punto che poi alla fine si rivelò importante, ma la Juve soffrì veramente, veramente tantissimo. Come ha sofferto in parte anche nel corso della gara d'andata, vinta sì 3-1, ma anche lì c'era stata qualche sofferenza, anche perché, come dicevo prima, Roberto De Zerbi si sta confermando un allenatore di primo livello, non a caso ci sono molte voci intorno a lui, si sta parlando con insistenza dello Shakhtar Donetsk, quindi una squadra, la squadra ucraina, che negli ultimi anni ormai è un ospite fisso della Champions League, delle Coppe Europee, quindi anche, lo so, l'anno scorso è arrivato in semifinale di Europa League, una grande realtà, e quindi si è accostato il suo nome appunto allo Shakhtar, ma Roberto De Zerbi è un altro di quei nomi che è stato, il suo nome è stato accostato anche ad altre grandi realtà, e potrebbe essere veramente uno dei nomi del futuro. Non c'era Roberto De Zerbi invece nella partita che abbiamo scelto, che ho scelto per raccontare, e ho deciso di raccontare quella della prima volta che la Juventus ha giocato contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Stiamo parlando storia del 28 aprile 2014, quindi proprio come oggi si stava giocando nel finale di campionato. Era chiaramente un finale molto diverso da questo che stiamo vivendo adesso. Stiamo parlando della terza stagione di Antonio Conte sulla panchina della Juve. Juve che aveva già vinto gli ultimi due scudetti e stava praticamente ipotecando il terzo. Infatti la partita contro il Sassuolo si giocò alla 16ª di ritorno, quindi alla quart'ultima di campionato, e la Juventus ottenne a Reggio Emilia un'altra di quelle vittorie fondamentali, perché la Juve che stava stradominando il campionato, però nonostante questo la Roma era sempre rimasta incollata, appunto a 4 giornate dalla fine la Juve non aveva ancora chiuso il discorso scudetto. La Juve giocava in posticipo quella partita, perché il 28 aprile 2014 era un lunedì, la Juve giocava di lunedì, era capitato spesso, proprio perché era impegnata ancora in Europa League. E infatti questa partita arrivò proprio in mezzo alla doppia semifinale di Europa League contro il Benfica, quindi eravamo reduci dalla sconfitta patita in Portogallo, tra l'altro abbastanza immeritata, perché quella Juve ha perso 2-1, ma diciamo che il risultato era stato un po' bugiardo rispetto alla prestazione che si era visto. In attesa della gara di ritorno, che si sarebbe giocata poi allo Juventus Stadium pochi giorni dopo, la Juve si concentra su questa partita di campionato, sapendo che la Roma aveva già vinto e si era portata provvisoriamente a 5 punti, ma sapendo che vincendo la Juve sarebbe tornato non solo a 8 punti, ma quando mancavano 3 partite alla fine. Quindi di fatto vincere a Reggio Emilia avrebbe quasi del tutto chiuso il discorso scudetto. Si arriva tra l'altro dopo una settimana, dopo alcuni giorni di polemica, tanto per cambiare, perché c'era stato un attacco che è arrivato da Roma, da Garcia, l'allenatore della Roma, che aveva parlato di squadre che quando affrontano la Juve si scansano, tanto così per usare un termine che abbiamo sentito tante volte purtroppo quando la Juve era in testa al campionato. Antonio Conte aveva rimandato al mittente la polemica, tra l'altro dicendo che era una di quelle brutte pagine, discorsi da bar, l'aveva definito così, perché poi si mette poi si fanno scattare determinati meccanismi nei tifosi che poi iniziano a pensare male e a farsi delle idee strane, ne abbiamo sentite purtroppo tante in questi anni. La Juve si presenta a Reggio Emilia praticamente quasi con la squadra al completo, solo un paio di cambi, riposano Vidal e riposa Bonucci, per il resto squadra completa con Buffon in porta, Barzagli, Ogbonna e Chiellini in difesa, Isla, Pogba, Pirlo e Marchisio a centrocampo, Asamoah esterno di sinistra, Tevez e Llorente in avanti. Una Juve che patisce soprattutto nei primi minuti, tanto che va sotto in svantaggio, gol di Simone Zaza, che sarebbe poi diventato negli anni successivi un giocatore della Juventus. Sotto una pioggia battente la Juve si trova quindi a dover rincorrere, rimontare, ma quella Juve era molto forte caratterialmente, infatti non si scompone, ritorna subito in partita, ci mette un po' a carburare, a trovare le giuste vie, ma dopo la mezz'ora inizia la rimonta firmata da Carlitos Tevez, che era stato veramente un trascinatore di quella Juve, un giocatore incredibile, uno di quelli che sicuramente negli anni ricorderemo con grande affetto, almeno io personalmente credo che sia uno dei giocatori che ricorderò con grande affetto per come si era calato nella realtà, per la qualità che aveva dato, per i risultati che ha ottenuto, per i gol importanti. Tra l'altro Tevez stesso, che aveva segnato ben 3 volte contro il Sassuolo nella gara d'andata, quindi evidentemente era un avversario che gli portava bene. Si va a riposo 1-1, si torna in campo nella ripresa, squadre invariate, e la Juve la sblocca quando sono passati 13 minuti nel corso del secondo tempo, un gol tra l'altro in cui si vedono molte di quelle caratteristiche che avevano portato la Juve a vincere quel campionato, perché l'azione parte con un recupero quasi nell'area del Sassuolo da parte di Tevez, quindi la caparbietà di Tevez, l'illuminazione di Andrea Pirlo, perché Andrea Pirlo riceve questo pallone, alza la testa e vede scattare Marchisio in area, gli mette uno di quei palloni che abbiamo visto tante volte smistare da Andrea Pirlo quando giocava in mezzo al nostro campo, lancio perfetto per Claudio Marchisio che al volo la spedisce alle spalle di Pegolo, e quante volte anche qui soprattutto nei primi anni, nei primi scudetti della Juve fino all'infortunio, Claudio era stato veramente uno dei grandissimi trascinatori, e realizza questo gol fondamentale. La Juve passa in vantaggio quando sono passati 13 minuti nel corso del secondo tempo. Buffon deve fare un paio di interventi, perché il Sassuolo è vivo, ha bisogno di punti, perché il Sassuolo era in piena lotta retrocessione. Tra l'altro c'era stato anche un cambio in corsa, perché Di Francesco era stato sostituito da Malesani, le cose non erano andate bene, torna Di Francesco e il Sassuolo si riprende, ma per quella partita contro la Juve non ebbe possibilità di far punti, perché poi nel finale, quando manca un quarto d'ora alla fine, è Fernando Llorente a chiudere definitivamente il match, ingresso tra l'altro determinante l'ingresso di Lichtsteiner, che appena entrato in campo fa un po' la differenza sulla corsia di destra. Prima serve a Carlitos Tevez un altro pallone importante che la Paci destina verso la porta di Pegolo, ma colpisce la traversa. Invece pochi minuti dopo Llorente non sbaglia su traversone basso di proprio appunto di Lichtsteiner, un gol diciamo così alla Roberto Bette, un gol di tacco tra l'altro molto bello, uno dei gol che diciamo così rispecchia molto il nostro Re Leone, da cui ieri ci aspettavamo magari un favore nella partita contro il Napoli. Purtroppo non è andato così, perché l'avevamo visto arrivare come un attaccante fisicamente ben dotato, altissimo, ci aspettavamo che fosse un ariete, uno che segnasse soprattutto di testa. Invece Fernando Llorente si era confermato un giocatore con una caratura tecnica veramente impressionante, gli abbiamo visto fare delle cose importantissime durante i suoi anni. Io francamente devo ammettere che mi sarebbe piaciuto anche rivederlo a Torino, sono rimasto molto dispiaciuto quando è stato sacrificato, e tra l'altro è singolare perché poi Fernando Llorente fu sacrificato proprio per lasciare spazio a Simone Zaza, quando in quella famosa estate stiamo parlando della stagione poi della Juve, quando la Juve fu costretta alla rimonta, si decise all'ultimo giorno di mercato che uno tra Zaza e Llorente sarebbe stato sacrificato, perché non ci si poteva tenere troppi attaccanti in rosa, e invece venne sacrificato Llorente per tenere Zaza, che poi invece si rivelò determinante come uno su tutti il gol nello scontro diretto contro il Napoli. E quindi la Juve vinse quella partita 3-1, si portò, quindi tornò provvisoriamente a più 8 sulla Roma, si stava sfiorando quota 100 punti, ormai eravamo abbastanza vicine, e comunque lo scudetto sarebbe arrivato la settimana dopo, tra l'altro in poltrona, come si dice in queste situazioni. È capitato spesso in questi anni che le squadre vincessero il campionato in poltrona, è successo anche all'Inter quest'anno, perché nella domenica successiva la Roma avrebbe perso anche malamente a Catania, quindi la Juve senza giocare era diventata campione d'Italia. E attenzione, perché poi, e questo è un monito anche per noi per il prosieguo del campionato, poi quella Juve perché quando c'è Antonio Conte in panchina non smette mai di voler vincere partite. Riuscì a vincere anche altre tre partite che non contavano più niente, quella contro l'Atalanta, quella poi proprio in casa della Roma con il famoso gol di Osvaldo, e poi stravinse anche l'ultima contro il Cagliari, finché non si arrivò a quota 102 punti, che costituisce quel record ancora del campionato italiano, e francamente credo che non sarà più battibile. Purtroppo non andò altrettanto bene in Europa League, e questo è un cruccio che ci portiamo dietro, e in tanti in questi anni hanno comunque additato ad Antonio e alla squadra il fatto di non essere riuscita a conquistare quella finale di Europa League che la Juve avrebbe poi giocato in casa, e invece non andò così. Che cosa succedeva tra l'altro anche in quei giorni? Erano giorni purtroppo tristi dal punto di vista del mondo dello sport, perché erano morti proprio in quei giorni due personaggi che chiaramente non collegabili tra di loro, se non per una questione che era il loro ruolo da allenatore. Era appena scomparso Tito Villanova, che era l'allenatore del Barcellona, proprio colui che aveva preso le redini di Pep Guardiola quando Guardiola aveva deciso di lasciare il Barcellona, doveva aver fatto benissimo nei suoi anni sulla panchina blaugrana. Purtroppo per Barcellona e per la famiglia Villanova, proprio appunto Tito Villanova fu colpito da questo male incurabile che se lo portò via giovanissimo, e proprio in quei giorni c'era lutto a Barcellona, c'erano i giorni del funerale. Altro invece decesso, e qui invece un personaggio che conosciamo molto più in Italia, era morto proprio in quei giorni Vujadin Boskov, che era stato l'allenatore della Sampdoria campione d'Italia, ma che ricordiamo anche per le sue massime, per cui ancora oggi ci divertiamo sui social a ripercorrere. Ma era un personaggio veramente incredibile, forse uno di quei personaggi che al mondo del calcio di oggi del calcio di oggi mancano, perché uno di quei personaggi che sapeva anche un po' non prendersi troppo sul serio. Questa è una di quelle battaglie che io porto avanti, per questo che Vujadin Boskov è stato uno di quei personaggi che ho apprezzato tantissimo. Ultima cosa, visto che siamo reduci dal messaggio che ieri ha mandato Gigi Buffon, abbiamo anche parlato prima con Matteo Gerbaudo, che Gigi Buffon ha annunciato la fine della sua lunghissima parentesi con la Juve, di fatto durata quasi 20 anni, a parte quella stagione con il Paris Saint-Germain. E proprio invece in quei giorni di fine aprile del 2014 c'era stato un altro personaggio amatissimo dal mondo Juve che aveva fatto un annuncio importante, sto parlando di Alessandro Del Piero, che aveva annunciato la fine della sua avventura con il Sydney. Quindi dopo due stagioni Alessandro Del Piero avrebbe lasciato l'Australia per tentare poi ancora un'avventura in India, che non, diciamo così, non è stata così particolarmente vincente, anche forse come quella australiana. Diciamo che gli ultimi anni di Alex da calciatore non sono stati così indimenticabili dal punto di vista tecnico, ma d'altronde anche le piazze che lui ha scelto non sono state così. Diciamo che noi ci piace ricordarlo fino al 2012, quel saluto dello Juventus Stadium all'ultima partita di quel campionato incredibile, nella partita contro l'Atalanta. 9:58 minuti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Generazione Orario. Vi do appuntamento a domani per Ieri Oggi, in cui commenteremo chiaramente il match di questa sera a Reggio Emilia, quindi Sassuolo-Juventus. Io vi auguro il mio buon Sassuolo-Juventus e un buon pomeriggio, e ci sentiamo domani.
Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.